Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Lontano da Cinecittà, una serie podcast in 5 puntate ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara, la città del cinema. Quarta puntata, Il Grido.
Scende la sera su Goriano, paesino situato ai piedi dell'argine del Po. La storia d'amore tra Aldo e Irma è finita, non c'è più posto per lui tra quelle case. Aldo mette in una valigia le poche cose che ha, prende la figlia Rosina e se ne va. I due salgono su un modesto calesse, più che altro un carretto. L'uomo che lo guida si volta per un istante verso i tetti e lampioni accesi. «Guarda che bello che è Goriano, sembrerebbe che dentro la gente ci sta bene», dice. È un attimo, un momento carico di malinconia. Poi l'uomo torna a guardare la strada, sprona il cavallo e parte. C'è stato un momento in cui teatri di posa e grandi città non bastavano più. I registi avevano bisogno della pianura sconfinata e del Po. Alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano vengono girati proprio qui, a Ferrara e nella sua provincia più profonda. Io sono Stefano Moroni e questo è Lontano da Cinecittà, una serie podcast ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara, la città del cinema, con le musiche originali di Zermoi. Goriano, nome di fantasia, in verità è Francolino, frazione di Ferrara. Ancora oggi, a quasi 70 anni di distanza, non è difficile riconoscere le case e gli scorci che si vedono nel film Il Grido. Michelangelo Antonioni, regista nato a Ferrara nel 1912 e morto a Roma nel 2007, è stato uno dei cineasti più influenti del secondo Novecento. Negli anni dirigerà pellicole internazionali come Blow Up, Zabriskie Point e Professione Reporter, e prima ancora indagherà le fragilità umane con L'avventura, La notte, L'eclisse e Il deserto rosso. Ognuno di questi film rappresenta un caposaldo della storia del cinema, è vero, ma prima di tutto questo c'è Il Grido. Girato a cavallo tra il 1956 e il 1957, tra l'Emilia-Romagna e il Veneto, tra le province di Ferrara e Rovigo, Il Grido è il quinto lungometraggio di Antonioni, a cui si aggiungono Tentato suicidio, episodio che compone il film L'amore in città, e diversi documentari, tra cui Gente del Po e Nettezza urbana. Antonioni, in quegli anni, gli anni 50 del Novecento, viene spesso etichettato come regista della borghesia, sia per la sua estrazione sociale, sia per pellicole come Cronaca di un amore, il suo film d'esordio, o La signora senza camelie e le amiche. Con Il Grido, Antonioni spiazza tutti. Non solo perché di borghesia sulle rive del grande fiume e nelle capanne del delta non ce n'è neanche un po', ma anche perché racconta l'amore, lo smarrimento e la complessità dei sentimenti in maniera tangibile, di pancia, proletaria. Qui tutto emerge in maniera diretta, senza i filtri e le sovrastrutture dell'ambiente borghese prima narrato. L'americano Steve Cochran indossa i panni di Aldo, Alida Valli e Irma. Al loro fianco anche Dorian Gray, doppiata da Monica Vitti, e Betsy Blair. La piccola Rosina, invece, è interpretata da Mirna Girardi. Antonioni resta colpito dal suo aspetto e dal suo portamento. Capisce che è la bambina adatta a ricoprire la parte. È proprio lei, nel corso di un'intervista rilasciata nel 2014 a Gianfranco Faini, a ricordare quei giorni.
La mamma disse no.
spostarsi da casa, lasciare mio padre, non farmi frequentare la scuola, anche se il discorso era è partito con una cosa di pochi giorni. Allora, siccome io e papà eravamo, papà soprattutto era appassionato di cinema, infatti andavamo al cinema io e lui, papà disse perché no, in fondo si tratta di pochi giorni, dovevano girare in loco, perché così era partita la cosa, doveva essere ambientata lì nel delta del Po, e allora papà disse beh, insomma, si può provare, sempre se fossi stata scelta, cosa che avvenne tramite telegramma. Dopo qualche giorno disse partire immediatamente, bambina prescelta, e siamo andati a Ferrara, dove c'era la base, diciamo, di tutta la faccenda.
Rosina entra subito nel cuore del pubblico. Il padre prima la trascina con sé in una peregrinazione senza meta, alla ricerca di un lavoro e di un po' di serenità. E poi, quando si rende conto che quel vagabondare, fatto di autostop e incontri fortuiti, non è più sostenibile, la mette su una corriera per rimandarla a Gordiano dalla mamma. La bambina si sporge dal finestrino per chiedergli quando tornerà. Lui non sa rispondere, ma cerca di rassicurarla dicendo che le vorrà sempre bene. Scrive il docente Michele Ronchi Stefanati nell'Enciclopedia del Cinema Ferrarese, pubblicata nel 2021 da Ferrara la Città del Cinema.
Antonioni, seguendo il bisogno di rappresentazione della realtà in termini non realistici, comincia qui a prendere le distanze dal neorealismo in maniera più decisa, dando prova della sua straordinaria sensibilità poetica e della sua capacità di analisi dei sentimenti, attraverso la messa in scena dei tumulti interiori dei suoi protagonisti per mezzo delle immagini, utilizzate in tutta la loro potenza emotiva.
Il paesaggio si fa protagonista, i personaggi gli appartengono. Campagna perdita d'occhio, strade dritte, piccoli avamposti alla foce del Po e silenzi si intrecciano e contribuiscono attivamente alla narrazione, anzi la dominano. Ancora Girardi.
Lui ha amato moltissimo questi grigi, queste nebbie, forse ha scelto la stagione anche in funzione dei colori, dei grigi, dei toni che doveva avere il film.
Dice Anna Maria Quarzi, presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara.
Anche il grido dà perlomeno a me ha dato questo senso di appartenenza a un territorio, no? Perché questo territorio, queste nostre pianure, questo sguardo, tu non hai mai un ostacolo in questo sguardo.
Nel dicembre 1956, durante le riprese a Francolino, il critico cinematografico Tullio Kesic raggiunge il regista sul set. Racconterà quelle giornate qualche settimana più tardi, nel gennaio 1957, sulle pagine della rivista Settimo Giorno.
Ricordo che sulla piazza di Francolino faceva un freddo pazzesco e che l'intervista riuscì a imbastirla solo verso sera, tornati a Ferrara, con Antonioni ancora mezzo assiderato, che per scaldarsi si era infilato vestito nel suo letto d'albergo.
Continua Kesic.
La nebbia scende sempre più bassa, fa freddo, e sull'argine che sovrasta il paese di Francolino si stagliano nere figure di contadini.
Le temperature rigide e la nebbia sono elementi ricorrenti anche nel racconto di Mirna Girardi, la piccola Rosina. Le ore di luce andavano sfruttate al massimo. Si girava senza sosta dal mattino alla pausa pranzo, poi di nuovo altri ciak fino al pomeriggio inoltrato. Una delle sequenze più dure del film è la cosiddetta scena degli schiaffi.
Quella mattina lì, mi ricordo, ho visto tirar fuori delle torce fumogene, perché non solo c'era la nebbia, ma non era abbastanza, stranamente. Hanno fatto tutto l'effetto nebbia, mettendole a terra così, allora finché si è resa tutta l'aria abbastanza irrespirabile. Eravamo davanti a un'osteria, era un tipico osteria di paese. Infatti a un certo punto i curiosi che erano dentro sono venuti fuori a vedere cosa succedeva. C'erano questi vecchietti con il loro sigaro toscano e quella specie di mantella che a quel tempo faceva le funzioni di cappotto. a guardare cosa succedeva, e c'erano i due attori e lui lì c'è sta litigata, quando capisce che lei assolutamente non ne vuole sapere più niente di lui, allora lui, che ha tentato di convincerla con le buone, ha uno scatto di d'orgoglio, di ira, non lo so, e la schiaffeggia in pubblico.
Durante un'intervista rilasciata al critico cinematografico Lino Michiquet, in occasione del ciclo proposto da Rai 2 nel 1978 intitolato Gli anni 50 visti da Antognoni, e pubblicata successivamente nel volume Michelangelo Antognoni, Ferrara 1993, il regista, proprio a proposito del grido, afferma:
i problemi sentimentali e psicologici a livello della classe operaia sono complicati dalla mancanza di mezzi. Perché in fondo, se un uomo che non ha problemi economici può disporre di se stesso e del proprio tempo per occuparsi di determinate cose e per risolvere certi problemi di natura sentimentale, con un incontro, non so, raggiungendo una persona che non gli è vicina, un operaio questo non lo può fare. La carica sentimentale e passionale in un operaio forse diventa ancora più forte proprio per queste limitazioni pratiche nelle quali si trova incastrato.
Il film ottiene diversi riconoscimenti, tra cui il Gran Premio della Critica a Locarno a Michelangelo Antognoni e il Nastro d'Argento per la miglior fotografia a Gianni Di Venanzo.
Non potevo rendermi conto di che cosa se volesse dire fare un film, poi ho seguito, cercavo di capire, di vedere cose che erano nuove, ed è nato così da Antognoni, che mi ha voluta... mi ha fotografata, mi ha vista, dovevo rassomigliare a un certo tipo di bambina figlia di Alida Valli, quindi avere i suoi colori, sono andata bene e così mi sono partita.
Lontano da Cinecittà è una serie podcast raccontata da me, Stefano Muroni, ideata e scritta da Samuele Govoni, prodotta da Ferrara La Città del Cinema. Le musiche originali sono di Zarmoi, la post-produzione e il montaggio sono di Francesco Patroncini, la supervisione del suono e delle musiche sono di Samuele Samboela Grandi, la seconda voce è di Cecilia Cavalcoli. Il progetto grafico è di Alessandro Castaldini e Irene Flaboria. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Ferrara La Città del Cinema è sostenuta dal Comune di Ferrara e dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.